Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda, come sempre, il venerdì sera, dalle 20.30 alle 21.30. Io vi ricordo la mia mail, che è il mio cognome, Mordiglia, @radiopopolare.it, a cui mi potete scrivere. Un'ora insieme anche questa sera, per parlare di cose diverse. Ritroveremo la nostra rubrica a cura del collettivo Giulia Giornaliste, che ci racconta la settimana scorsa dal punto di vista delle notizie che sono apparse sui giornali, che loro prendono in considerazione, che sono diversi. Vedremo un po' i numeri della scorsa settimana, che vi anticipo non sono buoni, i numeri in quanto a presenze femminili sui giornali, proprio come firme, e poi come sono state trattate le notizie della scorsa settimana. In apertura invece andremo a parlare di un podcast con Silvia Pellizzari, che è autrice di un podcast che è uscito qualche anno fa, che si chiama Tiresia, e che è anche un modo per riprendere quella rubrica culturale che invece abbiamo, devo dire, un po' perso di vista, ma per colpa mia l'ultima puntata è saltata, e quindi mi sono detta: beh, ricominciamo l'anno con la rubrica culturale. E quindi oggi parleremo di questo podcast, che è un podcast letterario di letteratura queer, e vedremo poi insieme dopo con l'autrice che cosa intendiamo quando diciamo letteratura queer, appunto. E poi andremo tra le pagine di un libro, una graphic novel, che invece ha come sua eroina Simone de Beauvoir, tra l'altro nata il 9 di gennaio, per cui da poco c'è stato il suo compleanno, e parleremo appunto di lei attraverso una delle due autrici e artiste che hanno curato questo libro. Cominciamo subito allora questa puntata andando tra le parole di un podcast, come vi dicevo un attimo fa. E allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis di questa sera andando a parlare di un podcast che si intitola Tiresia. Noi abbiamo in collegamento con noi l'autrice di questo podcast, che è Silvia Pellizzari. Benvenuta a Sui Generis, buonasera.
Grazie a voi e grazie per l'invito.
Grazie a te, grazie anche di così aver voglia di chiacchierare con noi di un tuo progetto che non è un progetto di adesso, è un progetto che ha già qualche anno, è un podcast che si intitola Tiresia, che è un podcast che, se non sbaglio, è uscito a marzo del 2022, mi dicevi, quindi di qualche tempo fa, e però sul quale io torno molto volentieri, dato che, appunto, come dicevamo in apertura, abbiamo saltato qualche puntata della nostra rubrica culturale, e il podcast Tiresia è una bella occasione per tornare a parlare di cultura letteraria in questo caso. Ti chiederei di raccontarci un po', per chi non l'avesse ancora incontrato, che cos'è questo podcast e da dove nasce.
Allora, Tiresia nasce da una mancanza che io avevo trovato nella mia, diciamo, esperienza di ascoltatrice di podcast, e cioè qualche anno fa cercavo dei podcast letterari, quindi dei ritratti su autori, autrici che potessero interessarmi, e non ne trovavo. E quindi ho pensato: va bene, tu scrivi, ti piacciono i podcast, prova a scrivere tu il podcast che vorresti ascoltare. E la scelta poi è ricaduta su autori, autrici a me molto cari, che avevano raccontato e che continuano a raccontare in alcuni casi l'identità e il desiderio omo e bisessuale, e quindi ho provato a fare una selezione di autori e autrici senza ovviamente la presunzione di creare un canone in questo senso, non sono all'altezza di questo compito, ma di creare una mappa letteraria, di iniziare a creare una mappa letteraria per chi magari come me qualche anno fa ricerca nei libri la rappresentazione, uno specchio del proprio desiderio. E è stata una scelta molto difficile perché ovviamente ci sono tantissimi autori e tantissime autrici di cui avrei voluto parlare, in alcuni casi mi sono anche pentita di non aver incluso qualcuno, per esempio James Baldwin, che è un autore che amo moltissimo, ma insomma ogni scelta è una rinuncia e quindi è andata così ed, certo. è nato questo podcast.
E poi così aspettiamo Tiresia 2.
Va così, bene, vediamo.
Per darti un suggerimento proprio tra le righe. Senti, il podcast si compone di 8 puntate, quindi hai scelto 4 scrittori e 4 scrittrici. Abbiamo già detto, è stata una scelta difficile di chi hai scelto di parlare.
Ma allora, quando poi ho, anche con ovviamente Emmons che ha prodotto il podcast, ci siamo seduti a un tavolo, io ho pensato che sarebbe stato molto interessante prendere delle autrici e degli autori molto diversi tra loro. E quindi, per esempio, ho scelto dei classici contemporanei come Christopher Isherwood o Pier Vittorio Tondelli, ho scelto delle autrici contemporanee, diciamo più o meno conosciute come Janet Winterson e Sarah Waters, ho voluto scegliere anche degli autori e delle autrici giovani, contemporanee, diciamo molto sulla cresta dell'onda, qualche anno fa, adesso si sono ovviamente insomma confermati dei grandi autori e delle grandi autrici come Carmen Maria Machado e Édouard Louis, ma anche delle persone, secondo me, degli autori e delle autrici di nicchia, persone un po' nascoste che meritavano e meritano, secondo me, invece di avere molta più visibilità, che ovviamente non hanno grazie al mio podcast, ma in effetti poi in questi anni sono abbastanza, se non scoppiati, molto cresciuti, come Violette Leduc, che è un'autrice francese molto famosa in Francia, abbastanza famosa in Francia, ma qui pressoché sconosciuta, ritradotta adesso dopo però più di 30 anni dall'ultima volta, e Pedro Lemebel, che in patria, in Cile, è praticamente un eroe nazionale, ma che qui ha faticato molto a uscire dalla bolla e che adesso, grazie a uno spettacolo teatrale, invece è andato in ristampa. Mi interessava che fossero persone molto diverse tra loro, sia in termini proprio di epoche, perché ovviamente raccontare il desiderio omosessuale nell'Inghilterra degli anni 30, come ha fatto Christopher Isherwood, non è quando tra l'altro l'omosessualità era illegale, lo è stata fino agli anni 60, non è la stessa cosa che raccontare il proprio desiderio nel 2015 a New York, come magari ha fatto Carmen Maria Machado. Quindi mi interessava che fossero persone lontane nello spazio, nel tempo, e anche nel modo di raccontare, per cui per esempio Sarah Waters è una scrittrice che pubblica, cioè che scrive solo libri storici, lesbici ma storici, quindi costumi di scena e insomma tempi molto, molto lontani, e magari invece, non so, Édouard Louis parla di cosa significa nascere e crescere omosessuale in un paesino del nord della Francia fortemente di destra e fortemente omofobo. Mi sembrava interessante questo, sottolineare come in modi diversi può essere raccontato il desiderio queer e l'identità queer, proprio alla luce di queste cose. Pedro Lemebel, per esempio, racconta l'omosessualità sotto la dittatura di Pinochet in un modo abbastanza matto, potremmo dire, e quindi insomma era interessante vedere questi punti di vista molto diversi, ma che in qualche modo poi si ricongiungevano.
Senti, adesso poi torniamo alla parola queer che hai pronunciato, hai parlato di identità queer, di desiderio queer. Prima però rimaniamo un attimo sullo spazio e ci andiamo ad ascoltare un passaggio dal tuo podcast che parla proprio appunto di spazio, in particolare a partire da Google Street View, di cui tu stessa mi hai detto che sei una appassionata, è così?
Sì, è così. Io ho dovuto mettere un limite al mio tempo su Wall Street View giornaliero, la trovo una grande invenzione, e al di là di questo credo che sia mi piace moltissimo andare a vedere dove sono nate le persone che ammiro, in che spazi si sono mossi. Mi piace tantissimo andare a vedere dove sono ambientati i libri che leggo, per cui ho creato anche una pagina Instagram che si chiama Libri su Maps, che va a trovare gli indirizzi nei libri e poi li va a vedere nella vita, diciamo, reale, sebbene dietro uno schermo. L'ho fatto perché appunto volevo intanto mescolare una mia passione con il podcast, ma anche perché credo che la geografia in moltissimi casi, quasi sempre, anzi direi sempre, determina chi siamo. Quindi sicuramente nascere in un paese che ha una dittatura ed essere omosessuale e parlare per esempio dell'esplosione dell'AIDS sotto dittatura da omosessuale ha reso Lene Bell lo scrittore che è, ma questo vale per chiunque di noi. Io per esempio sono nata a Salò, che è un paese storicamente direi molto noto. Crescere di sinistra a Salò ha comportato tutta una serie di viaggi, formazioni, letture, modi per andare via, riappacificazioni con dei luoghi, e quindi mi sembrava interessante per ogni puntata partire dal luogo in cui ognuno di loro è nato o è nata, per provare a vedere con i loro occhi cosa hanno visto nei primi anni della loro vita.
Ci andiamo ad ascoltare allora una clip tratta dalla puntata dedicata a Violette Leduc.
Arras è una città di 40.000 abitanti nel nord della Francia. Violette nasce qui perché è una cittadina famosa per raccogliere ragazze madri, e Berthe Leduc è questo, una ragazza madre cacciata da una famiglia borghese presso cui prestava servizio. Se digito Arras su Google Street View, mi ritrovo nella piazza principale, Place des Héros. Su tre lati la piazza è composta da portici. Sul quarto si trova le Beffrois d'Arras, un campanile in stile gotico alto 75 metri e costruito a metà del 600. Sventola una bandiera francese, ma non è qui che voglio stare, perché immagino che non siano questi i luoghi che frequenta una ragazza madre con una bambina illegittima. Scelgo un punto a caso a ovest della città, vicino alla superstrada. Ma le case mi sembrano troppo belle, troppo curate, troppo grandi. Mi pare improbabile che abbiano vissuto qui, camminato qui, sofferto qui.
Un passaggio questo dal podcast Tiresia di Silvia Pellizzari, che è in collegamento con noi. Stiamo parlando appunto di questo lavoro. Abbiamo sentito un passaggio dalla puntata dedicata a Violette Leduc. Tra poco ascolteremo un altro passaggio. Silvia, prima dicevo, torniamo a parlare un attimo di questa parola queer. Che cosa vuol dire letteratura queer dal tuo punto di vista, dal tuo punto di vista del lavoro che hai fatto tu per queste puntate?
Guarda, sono molto felice che tu mi faccia questa domanda, perché con il tempo ho anche un po' modificato la mia opinione, e per esempio da quando è stato pubblicato il podcast a oggi ho cambiato punto di vista, anche perché ho letto tanti articoli, tante cose diverse che mi hanno fatto riflettere. Ovviamente c'era anche una necessità, diciamo, di mercato nel senso di dover definire una cosa in una riga o in poche parole, che non ha aiutato, perché ovviamente le situazioni sono complesse e meriterebbero molto, molto più spazio. Io quello che volevo fare era, ho usato la parola queer come veramente termine ombrello, che è un po' quello che si fa adesso, per raccogliere sotto questo ombrello l'autrice degli autori che avessero parlato della loro identità e del loro desiderio e del loro modo di stare al mondo, che non rientrava in una, diciamo, in una logica eteronormata, mettiamola così. Oggi forse fare delle scelte diverse, perché nel frattempo anche la società è cambiata e ci sono stati degli studi e ci sono state delle riflessioni, quindi è anche interessante vedere come la fluidità è anche del pensiero in questo senso, però la volontà era quella appunto di tracciare una sorta di piccola costellazione che potesse anche da un lato aiutare persone giovani a trovare uno specchio nella letteratura, magari in una fase della loro vita in cui non riuscivano a definirsi, non riuscivano a definire il proprio desiderio, la propria identità, il proprio orientamento. E mi è capitato che insomma mi abbiano scritto delle persone molto giovani dicendo grazie mille perché sto cercando di andare a tentoni e di capire, ma io per prima, quando ho scoperto il mio desiderio, la prima cosa che ho fatto è stato leggere libri di persone che potevano farmi capire qualcosa in più e aggiungere un tassello. Qui era una parola ovviamente che nel tempo è cambiato moltissimo il suo significato, nel senso che quando è nata era una parola con un uso fortemente dispregiativo, significava in qualche modo eccentrico, diverso, ma in una maniera veramente molto, molto negativa. Poi c'è stata una riappropriazione da parte della comunità di questa parola e oggi io credo che sia una parola che fluida, esattamente come forse è il linguaggio a volte, cioè che può cambiare. Io l'ho usata come veramente termine ombrello perché mi serviva per dare una definizione unica, un comune denominatore a queste storie.
Prima di andare a fare l'ultimo ascolto di questa nostra chiacchierata, Silvia Pellizzari, ti chiederei di raccontarci qualcosa sulle persone che hanno lavorato con te a queste puntate, ogni puntata ad eccezione di una, che è proprio quella su Violette Leduc, di cui andiamo ad ascoltare tra poco un altro estratto, aveva una o un ospite.
Sì, mi interessava innanzitutto per avere anche dei punti di vista diversi, e poi da un punto di vista prettamente di produzione, per dare un po' di respiro, un po' di aria a una narrazione che sennò sarebbe stata solo mia. E quindi ho chiesto a delle persone che in qualche modo io ho collegato agli autori o alle autrici di cui parlavo di raccontarmi qualcosa. Per esempio la puntata su Janet Winterson ha come ospite Linda Fava, che è editor di Mondadori, e la casa editrice che pubblica Janet Winterson, ed è un racconto molto personale del suo incontro con Janet Winterson quando da molto più giovane ha iniziato a leggere i suoi libri e ha ritrovato appunto un calore, uno specchio della sua vita e del suo desiderio in quell'autrice. Oppure Matteo Bibianchi mi ha raccontato di quando ha intervistato, per l'aveva stato il primo a presentare Édouard Louis, che adesso è uno dei giovani intellettuali di riferimento della Francia, della filosofia e della letteratura francese. Ai tempi era un ragazzino, un enfant prodige, e quindi Matteo Bibianchi mi ha raccontato il suo incontro con Édouard Louis. Sono persone molto diverse. Per Vittorio Tondelli, per esempio, ha intervistato un suo carissimo amico di gioventù, con cui lui insomma è uno dei destinatari dei biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli, quindi una persona molto vicina a lui. Ma ho intervistato anche Max Collini, cantautore, musicista, ex frontman degli Offlaga Disco Pax, quindi persone veramente molto, molto diverse, che però secondo me hanno dato veramente quel quid in più al podcast, perché hanno dato un loro contributo unico e mi hanno anche fatto molto riflettere su un modo laterale e diverso di guardare a queste storie.
Ci andiamo ad ascoltare allora quest'ultima clip dal tuo lavoro, Tiresia. Si intitola questo podcast che dovete andare a recuperare, che è un podcast di Silvia Pellizzari, che io ringrazio moltissimo per essere stata con noi quest'oggi. Grazie Silvia.
Grazie a voi.
Quando conosce Simone de Beauvoir, Violette se ne innamora istantaneamente. Sax è un ricordo lontano e tra l'altro morirà di lì a poco. Simone è una stilettata, un mancamento, la scrittrice che lei stessa vorrebbe essere, la donna bellissima che lei non è. Simone è uno specchio che riflette i desideri di Violette. E di contro anche Violette è uno specchio per Simone, ma in modo diverso. Osa dove Simone non riuscirà a fare. Sempre Eleonora Tarabella, nella Donna brutta, in relazione al rapporto tra le Duc e de Beauvoir, che spesso appare zoppo, squilibrato, a un certo punto afferma: bellezza e bruttezza, rigore e delirio, esattezza cronologica e frammentarietà poetica, le differenze fra Simone e Violette, fianco a fianco sulle pagine delle reciproche opere, si nutrono a vicenda, donandosi vigore e diritto reciproco all'esistenza. Ad ogni modo, poiché Sylvie Le Bon de Beauvoir, erede di Simone, impedì la pubblicazione delle lettere del Castoro a Violette, non c'è possibilità di stabilire l'entità di affetto, ammirazione e generosità che la bella intellettuale dalla capigliatura aureolata rivolgeva alla più brutta del reame.
E questo è un passaggio da Tiresia di Silvia Pellizzari, dedicato a Violette Leduc, nella puntata appunto che è dedicata a lei. E io vi ricordo anche che nel bellissimo libro di Margherita Giacobino, Quello che ho da dire, lo dico da sola, c'è un capitolo dedicato proprio a Violette Leduc, e sulla pagina dell'Enciclopedia delle Donne dedicata a Violette Leduc c'è appunto tutta la sua vita scritta sempre da Margherita Giacobino. Abbiamo citato Simone de Beauvoir e allora tra pochissimo proprio di lei andiamo a parlare. Generis Radio Popolare. Allora andiamo a parlare di Simone de Beauvoir. Come abbiamo detto poco fa parlavamo di Violette Leduc, che è stata una sua amica, amante, e adesso andiamo invece a parlare di lei. Prima di introdurvi la nostra prossima ospite, però voglio leggervi questa piccola cosa che ho ritrovato preparando la puntata. È un piccolo testo tratto dal libro Simone de Beauvoir, Quando tutte le donne del mondo, edito da Einaudi Editore. Proprio all'inizio del libro c'è un saggio composto di citazioni di Simone de Beauvoir su se stessa. Allora vi voglio leggere questa sua descrizione da La forza delle cose. Sentite come si descrive lei. Di me sono state create due immagini. Sono una pazza, una mezza pazza, un'eccentrica. Ho abitudini dissolute. Una comunista raccontava nel 45 che a Rouen, da giovane, mi aveva vista ballare nuda su delle botti. Ho praticato con assiduità tutti i vizi. La mia vita è un continuo carnevale, eccetera. Con i tacchi bassi, i capelli tirati, somiglio a una patronessa, a un'istitutrice nel senso peggiorativo che la destra dà a questa parola, a un caposquadra dei Boy Scout. Passo la mia esistenza fra i libri o a tavolino, tutto cervello. Nulla impedisce di conciliare questi due ritratti. L'essenziale è presentarmi come una normale. Il fatto è che sono una scrittrice, una donna scrittrice, non è una donna di casa che scrive, ma qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere. È una vita che ne vale un'altra, che ha i suoi motivi, il suo ordine, i suoi fini che si possono giudicare stravaganti, solo se di essa non si capisce niente. E allora andiamo a provare a capire qualcosa di Simone de Beauvoir attraverso le pagine di un libro che adesso vi andiamo subito a presentare. È un libro grafico, si intitola Null'altro che un lampo, vita di Simone de Beauvoir, è scritto da Cecilia Valagussa e da Valeria Carrieri, è edito da Oppipolla Edizioni. Valeria Carrieri è qui in collegamento con noi, lei è una artista e ricercatrice in filologia e critica. Benvenuta Valeria a Sui Generis.
Grazie, grazie dell'invito.
Grazie a te. Allora, intanto lo dicevo nell'intervista precedente, mi sembra, forse non l'ho ancora detto, siamo vicine anche a un anniversario che riguarda Simone de Beauvoir, perché lei è nata il 9 gennaio del 1908, per cui siamo vicine all'anniversario. Detto questo, sì, avrei parlato di questo libro lo stesso, anche perché è uscito qualche tempo fa, non molto tempo fa, però se non sbaglio.
No, infatti fine novembre, inizio dicembre.
A fine novembre, inizio dicembre. Proviamo ad andare a raccontare proprio la genesi di questo libro, che è un libro, è una graphic novel, intanto, non l'avevo detto, il sottotitolo è Un ritratto intimo e visivo di Simone de Beauvoir, Null'altro che un lampo è il titolo di questa graphic novel che tu appunto hai realizzato insieme a Cecilia Valagussa. Da dove nasce questo testo e perché avete scelto di realizzarlo?
Sì, appunto Cecilia Valagussa mi ha coinvolto in questa idea di scrivere, che aveva avuto insieme all'editrice, un romanzo grafico sulla vita di Simone de Beauvoir. Appunto era un titolo che in qualche modo mancava in quel momento, e un personaggio appunto molto importante di cui occuparsi, e quindi appunto sono stata invitata a collaborare alla sceneggiatura e ai testi, e anche se poi si è trattato insomma per molti versi di un lavoro a due teste, a quattro mani, appunto con Cecilia Valagussa che ha curato poi la parte delle tavole e delle illustrazioni, ma c'è stato un confronto continuo e appunto mi ha dato modo questo invito di approfondire questa figura e appunto di cercare di capire come trattare questa narrazione da un punto di vista magari un po' diverso da quello che solitamente si usa nelle biografie a fumetti, o almeno questo era insomma il nostro intento. E quindi appunto abbiamo l'intento poi principale era anche quello di in qualche modo riavvicinare insomma le lettrici e i lettori alle opere Simone de Beauvoir, sia filosofiche che letterarie, e anche il punto di partenza è stato un po' quello di porsi le sue stesse domande, quelle appunto che poi l'hanno portata appunto a scrivere i suoi principali contributi, ovvero che cosa significa per me essere una donna. Questa è un po' la domanda di partenza da cui appunto la scrittrice è partita per redigere poi questa opera enciclopedica che è Il secondo sesso, e anche poi le sue memorie, perché appunto è una domanda che ha avuto sia un risvolto filosofico che un risvolto esistenziale. Questo è un po', quindi, certo, riassumendo il punto di partenza.
Senti, quali sono i passaggi della vita di Simone de Beauvoir che avete in particolare messo in risalto in quest'opera?
Appunto, abbiamo deciso quindi di dare un taglio un po' non esaustivo, diciamo, alla sua biografia, consapevoli del fatto che contare una vita talmente piena di eventi e di raggiungimenti e di appunto di anche cose note, importanti, pubbliche, e abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sulla fase della sua formazione intellettuale e appunto esistenziale, quindi l'infanzia e l'adolescenza, incornisandola con alcuni momenti molto importanti rispetto proprio appunto alla sua evoluzione come scrittrice e pensatrice, e quindi la decisione di scrivere di sé, che è un po' il fil rouge della sua vocazione letteraria, che però la porta appunto nel 47, in un momento di blocco creativo, prima a scrivere Il secondo sesso, invece di intraprendere la sua autobiografia, che era da tanti anni che lei voleva scrivere, e poi solo dopo che Il secondo sesso è uscito e lei ha potuto assorbire tutte le reazioni a questi volumi, appunto, che sono state anche molto accese, ma anche molto importanti per lei, con la riconoscenza eterna di tantissime lettrici e lettori che le hanno scritto tantissime lettere per ringraziarla, e a quel punto poi invece intraprendere proprio la sua autobiografia nel 1956. E quindi questi sono un po' i momenti che scandiscono questo ripercorrere un po' a ritroso, con alcuni salti temporali per spezzare appunto un po' la linearità del racconto biografico classico, soprattutto gli anni di formazione dell'infanzia della scrittrice.
Mm-hmm. Senti, Simone de Beauvoir è una figura molto importante del femminismo, del Novecento, naturalmente, questo insomma, lo sappiamo. Ci sono però ancora degli aspetti del suo pensiero che sono magari meno percorsi, e alcune tappe anche della sua vita. Di sicuro la sua infanzia e la sua adolescenza, che comunque lei stessa ha raccontato, rappresentano un passaggio importante per la donna poi che lei è diventata. La scelta della graphic novel, ti volevo chiedere se è una scelta che va nella direzione proprio di avvicinare allora le persone giovani di oggi, quindi i ragazzi, le ragazze, le adolescenti e gli adolescenti. Per chi è questo lavoro che avete fatto?
Ma in realtà è per lettori e lettrici di ogni età, e sicuramente anche per noi è stato importante riconoscere come in primis anche appunto sia per me che per Cecilia Valagusta di questo insomma suo racconto biografico risuonavano moltissimo le parti proprio legate agli anni di formazione e all'infanzia, quindi è stata una scelta anche rispetto a quest'idea di raccontare delle cose che in qualche modo agganciavano la nostra esperienza, sempre secondo l'idea che appunto il femminismo è una teoria incarnata, così come ha dimostrato la de Beauvoir, ma anche come appunto si può sperimentare quando ci si avvicina insomma al pensiero e alle pratiche femministe e transfemministe. Però sicuramente questa attenzione verso l'importanza appunto di una formazione anche giovanile potrebbe interessare anche a lettori appunto di età più giovane, ma non solo, perché appunto è proprio anche questa un po' l'idea che spesso come se si sottovalutasse quanto ciò che succede nell'infanzia è importante, anche in particolare approcciandosi a figure che hanno poi questa importanza nel pensiero e nella dimensione della storia intellettuale. quando appunto anche si pensa a Simone de Beauvoir, spesso si pensa soprattutto a eventi relativi alla sua età adulta, all'incontro con Sartre che è avvenuto nel 29, però in qualche modo quello che volevamo mostrare era come già tutto ciò che è successo nella sua giovinezza e infanzia, l'incontro con la sua migliore amica Zazà e la sua tragica fine, o anche le figure relative alla sua famiglia, abbiano influito enormemente nella sua formazione intellettuale, anche molto di più forse di quanto si pensi, appunto conoscendo più solo la parte della sua vita da adulta, ecco.
Ancora una domanda voglio fare a Valeria Carrieri, che insieme a Cecilia Valagusa firma questa bella graphic novel che si intitola Null'altro che un lampo, vita di Simone de Beauvoir. Com'è stato lavorare insieme, Valeria e Cecilia? C'è qualcosa, anche immagino, insomma, avrete parlato tanto di Simone de Beauvoir, qualcosa che avete scoperto insieme su di lei che magari vi ha sorprese nel vostro lavorare?
Sì, lavorare insieme è stato molto bello, c'è stato veramente uno scambio continuo, e, appunto già quando scrivevo i testi Cecilia mi suggeriva moltissime idee e viceversa, appunto mi piaceva mentre immaginavo come potevano essere poi appunto volte in disegno, insomma, alcune idee, intuizioni, proprio immaginare anche a me cosa sarebbe piaciuto disegnare, o anche conoscendo Cecilia cosa le poteva piacere disegnare, e quindi sì, abbiamo scoperto in particolare una cosa che poi è stata un po' il motore di tante altre intuizioni che abbiamo usato per appunto per il romanzo grafico, e cioè questo aneddoto della scrittrice che nel centro più o meno del romanzo grafico si racconta di questo momento di blocco creativo appunto nel 47 in cui lei non sapeva cosa scrivere e praticamente le viene suggerito di andare a vedere questo ciclo di arazzi nel museo di Cluny della donna con l'unicorno, la cosiddetta dama con l'unicorno, e appunto in quel momento Cecilia ancora non li conosceva questi arazzi e abbiamo deciso di fare di questo aneddoto, tutto sommato raccontato un po' en passant e secondario, appunto una specie di filo conduttore poi nel romanzo grafico, perché questa immagine di lei che visita questi arazzi, che hanno appunto anche un significato simbolico molto interessante, perché riconducono un po' all'idea dell'emancipazione della persona tramite la conoscenza data dai sensi e libero arbitrio, e poi tutto appunto questo universo simbolico dove anche gli animali hanno un valore appunto simbolico e appunto di in qualche modo guide, diventa un filo conduttore in tutto il romanzo grafico, in cui compaiono appunto prima di tutto il castoro, che è un po' l'alter ego di Simone de Beauvoir, e poi l'unicorno, che in qualche modo diventa quindi questa sua grande amica Zazà d'infanzia, e c'è questa alternanza tra pagine in bianco e nero e pagine a colori, dove in qualche modo il bianco e nero era più la vita familiare, la realtà diciamo biografica, il racconto biografico, e invece le parti a colori diventano un po' un'apertura verso tutto ciò che le biografie di solito non riescono tanto a dire, cioè aspetti più immaginativi, più onirici, e che appunto spezzano un po' questa diciamo piattezza a volte del dato biografico fine a se stesso, ecco.
Grazie mille, grazie Valeria Carrieri per essere stata con noi.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Valeria Carrieri, che insieme a Cecilia Valagusa firma questo libro di Oppi Polla Edizioni, Null'altro che un lampo, vita di Simone de Beauvoir. There she stood alone, far from home, right at home. Hear her speak truth. What was lost at all cost?
I'll be where the sun meets the black night. I'll be where the moon meets the starlight. Follow me, follow me. I'll be where the ocean never cries, and I'll be where the world never dies. Come follow me, follow me, follow me. Someday she stands to be fearlessly, she fearlessly takes me by the hand. I am
di Blackbird a Sui Generis. E andiamo a cambiare argomento e a ritrovare una rubrica che ci accompagna ormai dall'inizio di questa stagione, di questa nuova stagione di Sui Generis 2024-2025. Oggi è il terzo venerdì del mese, allora come ogni terzo venerdì del mese noi andiamo a leggere i giornali. Non lo facciamo però da sole, lo facciamo grazie al collettivo Giulia Giornaliste, che ogni terzo venerdì del mese ci torna a trovare per raccontarci la rassegna stampa Sui Generis, che non è il titolo in questo caso della nostra trasmissione, ma proprio il titolo che loro hanno dato già in tempi non sospetti alla loro rassegna stampa, una rassegna stampa che va appunto a indagare le questioni di genere tra le pagine dei giornali, non solo raccogliendo i numeri ma anche raccontando che cosa succede da un punto di vista proprio dei contenuti. La settimana presa in considerazione è la settimana scorsa e noi abbiamo per raccontarci che cosa è successo la scorsa settimana Sui Giornali di Giulia Giornaliste, Barbara Consarino. Bentornata Barbara.
Buonasera, grazie per l'invito.
Con te Barbara cominciamo subito raccontando un po' i numeri che mettete sempre in apertura della vostra rassegna stampa.
Diciamo che nella settimana dal 6 all'11 gennaio abbiamo esaminato i nostri soliti 15 quotidiani, compresi tre sportivi. Le firme in prima pagina ve le dico subito senza bisogno di commenti, perché lo sappiamo già purtroppo, firme di uomini 900, di donne 311. Gli editoriali, i commenti, le analisi, le idee vedono la firma di 189 uomini e di sole 30 donne. Le interviste a uomini sono state 216, a donne 63. E questa è stata una settimana, quella dal 6 all'11, è stata una settimana particolare, segnata dalla detenzione in Iran e dal ritorno in Italia dopo 21 giorni in cella della giornalista Cecilia Sala, che è stata liberata con un'operazione di diplomazia rituale, così è stata definita anche da diplomatici di professione, che ha rotto una buona parte degli schemi soliti a cui siamo abituati e soprattutto ha avuto una conclusione molto rapida. Protagonista di questa storia assolutamente la premier Giorgia Meloni, che si è messa la diretta in prima persona. Diciamo che su questa vicenda ci sono stati dei titoli entusiasti come quello del giornale a caratteri cubitali, ma anche i quotidiani sempre critici con la premier ne hanno riconosciuto comunque il successo. Questa vicenda è stata raccontata da molte colleghe giornaliste, soprattutto per quanto riguarda il ritorno di Cecilia e il racconto della sua prigionia, segnato molto anche dalla solidarietà per le donne iraniane e detenute come lei. E abbiamo visto un titolo bellissimo sul Manifesto, Anche cose buone, che è diventato subito virale sul web, incassando anche i complimenti dal giornale. Molti commenti si riferiscono, che abbiamo visto in questi giorni, si riferiscono alle donne iraniane che ormai da anni lottano per il diritto a non essere segregate e vengono comunque anche uccise in questo carcere, perché ci sono state diverse decine di esecuzioni capitali. Avvenire invece fa un passo avanti e risponde a tutti coloro che hanno reagito con il classico "se l'è andata a cercare", che comunque abbiamo trovato soprattutto sui giornali di centrodestra, anche magari sotto traccia. E Avvenire cita Anna Politkovskaja, qualche mese prima di essere uccisa, che dice: "Il compito di un dottore è guarire i pazienti, l'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede". È un tema che ricorre pure nel bel commento di Francesca Mannocchi sulla Stampa e su una paginata sugli hater, che ovviamente non sono mancati in questa vicenda, che hanno scritto delle cose francamente inenarrabili. Sempre Avvenire, che ha fatto appunto dei lavori di approfondimento su questo tema, ci racconta che dopo la liberazione di Cecilia sono 87 le professioniste dell'informazione in carcere e 692 le giornaliste arrestate negli ultimi anni. Che cosa ci insegna questa vicenda? Che ci sono molte giovani colleghe che vanno nei posti più nascosti del mondo a raccontare quello che vedono e talvolta con molte meno garanzie delle colleghe che fanno le inviate della RAI o di grandi giornali. E Cecilia ci ha insegnato anche che esiste questa generazione di colleghe che andrebbe magari un pochino più tutelata.
Certo. Senti, cambiamo capitolo e veniamo invece alle violenze di genere, anche di quello si parla nella rassegna stampa Sui Generis.
Sì, purtroppo dobbiamo registrare sempre questa cosa della notte di Capodanno, anche non solo, ma comunque noi ci siamo occupati soprattutto della notte di Capodanno, come era già accaduto in passato. Il capoluogo lombardo è stato teatro di episodi di violenza in Piazza Duomo, almeno 5 individuate dalla Procura di Milano, ma potrebbero essere anche 8. I giornali di centrodestra ovviamente hanno cavalcato moltissimo questo argomento, anche perché siamo oramai anzitempo, ma comunque siamo oramai in campagna elettorale, quindi viene data la colpa a Sala, che poi non c'entra assolutamente il comune in queste vicende. E comunque serve questa cosa per dire che gli immigrati sono i protagonisti di queste violenze. E una cosa ci ha insegnato questa vicenda, le ragazze straniere, questa ragazza belga che è stata la prima a mostrarsi in televisione e a formalizzare la denuncia, poi oggi abbiamo visto anche un'altra ragazza inglese che si è fatta avanti e ha raccontato questa cosa, che collima comunque con i racconti delle altre testimoni sentite, e queste ragazze non hanno paura di mostrarsi. Probabilmente nei loro paesi di origine le donne, quando denunciano un fatto del genere, vengono ascoltate e non vengono colpevolizzate come succede da noi. Poi questi giornali hanno condotto la loro battaglia, questi giornali di centrodestra hanno condotto la loro battaglia contro gli immigrati, dove la lotta all'invasione si è spostata in Gran Bretagna, dove secondo quanto riporta La Verità una violenza sessuale su quattro è compiuta da immigrati, e anche se i forestieri sono appena il 9% della popolazione, compiono il 16% dei reati totali, quindi è una battaglia a tutto campo che stanno facendo su questa cosa che comunque esiste, ci sono dei racconti che collimano totalmente.
Siamo in collegamento con Barbara Cosentino di Giulia Giornaliste, che ci sta raccontando l'ultima rassegna stampa che trovate sul sito di Giulia Giornaliste. La trovate ovviamente, è molto, molto più ricca di quello che raccontiamo qui a Sui Generis. La settimana presa in considerazione è quella dal 6 all'11 gennaio. Abbiamo ancora qualche minuto, Barbara, per raccontare magari in sintesi altre notizie di cui avete parlato.
Sì, allora in estrema sintesi troviamo una notizia che è stata molto trattata sui giornali, è quella di Suor Simona Brambilla, prima donna nominata prefetto della Curia Romana, praticamente è una ministra e andrà a dirigere il Dicastero per gli istituti di vita consacrata di cui era già segretaria. È comunque una notizia molto importante perché rappresenta un giro di boa, ha un alto valore simbolico e concreto, anche se qualcuno ha scritto che la religiosa sarà affiancata da un cardinale pro prefetto, un prelato, un alto prelato, sottintendendo una specie di tutela. Comunque noi pensiamo che intanto la nomina c'è ed è un fatto storico. Un'altra cosa in cui ci siamo imbattute, che l'abbiamo letta sul Manifesto, che ha compiuto 78 anni Franca Viola, fu la prima donna in Italia, giovanissima, a rifiutare le nozze riparatrici, e quindi niente, molti auguri. E sullo sport ci ha dato molte soddisfazioni questa settimana con diverse interviste, citiamo solamente quella di Gaia Piccardi che abbiamo visto sul Corriere della Sera tutta pagina di venerdì, a Carolina Morace che è un personaggio molto interessante, una pioniera del calcio femminile, è stata prima calciatrice, poi allenatrice e oggi è un europarlamentare di Movimento 5 Stelle, veneziana, sessantenne e anche un'avvocata, ed è stata la prima a rompere diversi schemi consolidati e comunque se le calciatrici italiane dal luglio 2022 hanno ottenuto con fatica lo status di professioniste, lo devono anche a lei, e questa è una cosa molto carina da leggere. L'ultima cosa che vi vorrei raccontare, anche questa è più che altro inconsueta, perché il 7 gennaio il Messaggero ha aperto la sua sezione della cultura con una pagina dedicata a una sua giornalista in servizio, Gloria Satta, che ha festeggiato 50 anni di lavoro agli spettacoli del quotidiano romano. Gloria Satta entra al Messaggero nel 1975, quando le prime donne giornaliste varcavano con un po' di timore le soglie dei quotidiani. Lei è un'esperta di cinema, autrice di scoop, interviste esclusive. Soprattutto è una donna che ha attraversato mezzo secolo di giornalismo con i suoi cambiamenti e si è adattata. È bello anche il titolo 50 anni di gloria. Grazie per avermi ascoltato e potete trovare la rassegna nel nostro sito Giulia Globalist. Grazie.
Grazie mille, grazie a Barbara Consarino per essere stata con noi anche oggi. Grazie.
Ciao ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, noi torniamo settimana prossima con naturalmente una nuova puntata. Nel frattempo io vi voglio segnalare che tra la nostra puntata e quella della settimana prossima, martedì 21 gennaio alle 21 in Shigera, che è un circolo arci in via Candiani al numero 131, c'è un evento che vi voglio segnalare perché fa parte della rassegna Cose del Genere, che è una rassegna rassegna molto interessante che si tiene in Shigera proprio su questioni di genere, che ha come centro un argomento poco dibattuto, devo dire anche qui sui generis, insomma, e chiedo scuse, magari ne parleremo in una delle prossime puntate. Il titolo di questo incontro è Chi ha paura della menopausa? Si parlerà di questo tema insieme a una dottoressa, una ginecologa, Marina Cortese, che è ginecologa, sessuologa, attivista, esperta in dolore sessuale, e insomma credo che a lei si potranno rivolgere tante domande in quel contesto, cose del genere. Martedì 21 gennaio alle 21 in Shigera. Vi saluto e vi auguro una buona continuazione di ascolto su Radio Popolare. A presto, buonanotte da Elena Mordiglia. Ciao.